Allora, sfumiamo questo pezzo musicale per andare a parlare subito del primo argomento di oggi. Torniamo a parlare di nocività, emergenze, militarizzazione, gestione della salute. Lo facciamo grazie alla presenza telefonica di Nicoletta Poidimani. Ciao, benvenuta.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ecco, molti ti conosceranno già, comunque per presentarti diciamo che sei un intellettuale militante che ha anche partecipato alla stesura dell'opuscolo Topos Eveso, di cui andremo a parlare questo pomeriggio, e appunto ne parliamo perché la storia di Seveso, la storia delle emergenze, dei disastri del passato ci servono anche a comprendere le dinamiche che lo Stato cerca di mettere in campo nel presente, no? Per far fronte a nuove urgenze, nuove nocività, nuovi virus anche, perché no, che si presentano nel presente. Purtroppo, come vedremo, sia oggi che ieri queste gestioni sono caratterizzate da una forte presenza militare, da insomma un'espressione muscolare molto evidente e di insubordinamento delle esistenze al profitto economico. Allora, Nicoletta, ti chiederei prima di tutto se sei disponibile a ricordarci un po' che cosa è successo a Seveso e perché appunto è importante parlarne.
Certo, intanto premetto che appunto io abitavo accanto a Seveso, quindi femministicamente quello che racconto è anche un partire da sé, ho un vissuto diretto su quel disastro ambientale. Sostanzialmente a Seveso c'era questa fabbrica che si chiamava ICMESA, della proprietà della Hoffmann La Roche, una multinazionale svizzera farmaceutica, e faccio notare che Hoffmann era anche il presidente del WWF all'epoca in Svizzera. Questa fabbrica il 10 luglio del 76 ha un gravissimo incidente. Intanto la fabbrica veniva chiamata Fabbrica dei Profumi, allora ricordo che Seveso è un paese in provincia di Milano dove incomincia la Brianza, diciamo, a metà strada tra Milano e Como. La gente la chiamava la Fabbrica dei Profumi e in realtà questa fabbrica aveva una doppia produzione, una ufficiale e una più o meno segreta. Quella ufficiale era la produzione seriale di pesticidi e altre sostanze, quella segreta era quella festiva nei fine settimana e venivano prodotte armi chimiche utilizzate nella guerra in Vietnam. Naturalmente tutto questo lo si scoprirà dopo l'incidente di Seveso, in particolare con le inchieste fatte da Medicina Democratica, all'epoca presieduta dal grande Giulio Maccacaro. Quindi cosa succede? Questa fabbrica, appunto, producendo pesticidi eccetera anche durante la settimana, già inquinava l'ambiente intorno. Tenete conto che siamo negli anni 70. Seveso è una zona di forte immigrazione dal sud e dal Veneto, e intorno a questa fabbrica ci sono queste casette che la gente si costruiva letteralmente con le proprie mani, mattone su mattone, e tenevano magari dei polli, dei conigli, avevano l'orto. Già era successo che morissero degli animali da cortile, però le persone, diciamo, se la risolvevano direttamente con l'ICMESA, cioè portavano l'animale morto alla fabbrica, gli veniva rimborsato il prezzo di quell'animale e bon, finiva lì. Se non che a mezzogiorno del 10 luglio del 76 fuoriesce una nube rossastra da questa fabbrica, tutto intorno gli alberi, le foglie cominciano ad avvizzire, gli animali a morire, e nell'arco di pochi giorni sulla pelle dei bambini, in particolare sul volto, incomincia a manifestarsi la cloracne, che è una forma devastante che praticamente mangia la pelle e mangia poi anche la carne. All'inizio le istituzioni non sanno cosa fare. Per una settimana viene anche tenuto nascosto quello che è successo. Quindi la gente in qualche modo continua a mangiare le verdure dell'orto, eccetera, però si rende conto che c'è qualcosa che non va. Le indicazioni che vengono date alla popolazione sono quelle che abbiamo poi risentito all'inizio di quello che io chiamo il pan delirio, cioè questi 2 anni appena trascorsi: lavarsi bene le mani, togliere le scarpe quando si entra in casa, e poi incominciano a dire non mangiate le verdure, non mangiate gli animali, ma tanto le verdure si erano ormai completamente bruciate, gli animali erano morti, e si arriva nell'arco di pochi giorni a militarizzare quel territorio. Arrivano proprio i militari e gli abitanti della zona intorno all'Ikmesa, che veniva chiamata zona A, vengono coercitivamente deportati, costretti ad abbandonare le loro case e deportati in 2 residence, di cui il più famoso era il residence Leonardo da Vinci alle porte di Milano, che alcuni decenni dopo sarebbe stato occupato da immigrati senza permesso di soggiorno, perché ormai dismesso. La gente viene deportata, i militari entrano nelle case sempre con queste tute bianche, tutte le protezioni che vediamo utilizzate anche per il Covid, e buttano giù dalle finestre tutte le suppelletti, gli immobili, tutto quanto. Devastano queste case, le case verranno anche abbattute, e là dove c'era l'Ikmesa, dove c'era la fabbrica, viene abbattuta anche la fabbrica e viene costruita un'enorme vasca di cemento che contiene appunto tutte le macerie, gli animali morti, le suppelletti, gli immobili delle case e le macerie dell'Ikmesa. È un consistente strato di terreno che viene tolto per essere sostituito da un terreno sano. Questa enorme vasca è ancora lì, e addirittura nel progetto dell'autostrada Pedemontana l'autostrada passerebbe proprio lì sopra, e appunto, e vengono piantate delle querce. Nasce così questo bosco delle querce, che in qualche modo cancella la memoria di Seveso. Peraltro io me lo ricordo, all'inizio questi alberi morirono tutti e li dovettero ripiantare, no? Perché naturalmente appena le radici andavano un po' in profondità. Quindi sostanzialmente a Seveso ancora oggi c'è una vera e propria bomba ecologica sopra la quale vorrebbero far passare un'autostrada. Ecco. I medici non sanno che cosa fare, non capiscono bene quali siano le sostanze fuoriuscite, questo in un periodo iniziale, e soprattutto come far fronte all'effetto di queste sostanze. E quindi vanno, nel momento in cui si sa che la sostanza più dannosa fuoriuscita è il triclorofenolo di diossina, che noi chiamiamo più semplicemente diossina, incominciano a consultare i medici vietnamiti che stavano curando appunto le persone vittime della guerra chimica che gli Stati Uniti stavano portando avanti, perché in Vietnam si stavano già manifestando casi di cirrosi, di cancro al fegato. Poi la diossina è teratogena, quindi nascono feti deformati. Insomma, in rete si trova tantissimo materiale video dell'epoca, e sia sul Vietnam che su Seveso, che è molto molto eloquente anche su questi effetti teratogeni. Proprio in virtù di questi e di questo rischio teratogeno, le donne di Seveso incinte hanno paura. Ma non esiste ancora la possibilità di abortire, nel senso che l'aborto è ancora considerato, in base al codice Rocco, un reato contro la stirpe, e quindi le donne potevano abortire solo se era messo in grave pericolo il loro equilibrio psichico o la loro salute fisica. E quindi passeranno queste forche caudine di psichiatri e psicologi che cercheranno di convincerle insieme alla propaganda della nascente in quegli anni Comunione Liberazione, quindi l'integralismo cattolico. CL nasce proprio in quella zona ed acquisisce potere proprio in conseguenza all'incidente di Seveso, insomma cercano di convincerla a non abortire, e in rete si trova anche un dialogo tra uno di questi psichiatri con una donna che è veramente terrificante. Per cui ecco perché noi, quando a 31 anni dal disastro dell'ICMESA nel 2007 abbiamo organizzato a Milano come collettivo Mai State Zitte questo incontro Topo Seveso, nocività, produzioni di morte, difesa ipocrita della vita, abbiamo appunto messo anche questo elemento della difesa ipocrita della vita, cioè ad esempio gli antiabortisti che se ne fregano delle nocività e delle produzioni di morte, ma che nel momento in cui si tratta di far abortire una donna fanno le loro levate di scudi, negli anni 70 come ancora oggi. Ecco, questo è un po' il quadro di ciò che succede a Seveso.
Esatto, questa storia, questa narrazione degli episodi, degli eventi cronologici ci porta alla superficie tantissimi argomenti molto molto importanti, e dato che ne hai parlato, per ultimo partirei proprio da questo, dal concetto di difesa ipocrita della vita che si applicava allora per il contesto di cui hai parlato tu sui movimenti antiabortisti, però anche, come dicevi, accennavi, anche oggi di fronte ad un virus che insomma potrebbe mettere a rischio la salute di alcune persone e così via, o ha, secondo quanto dicono appunto, causato un certo numero di morti, vi è improvvisamente un interessamento quasi morboso verso la vita e la salute dei cittadini da parte di uno Stato e di aziende private, multinazionali e così via, che insomma fino a ieri, fino a questo momento qua, fino a 2 anni fa e aggiungerei ancora oggi, però comunque fino a quel momento hanno contribuito a rendere le nostre vite estremamente misere, insalubri, nocive, dalla produzione agroalimentare, quindi ciò che introduciamo all'interno dei nostri corpi attraverso il cibo, completamente o quasi completamente avvelenato, alla distruzione del pianeta, no, sconsiderata e totale direi, fino ad arrivare ai tagli alla sanità, quindi un totale disinteresse se non un incentivo al danno verso la salute personale e collettiva. Questa ipocrisia è evidentemente lampante per chi ha sempre avuto sfiducia, no, verso lo Stato, verso le banche, verso le multinazionali farmaceutiche, ma forse non lo è abbastanza per tutti, no? Perché anche le persone comuni improvvisamente si schierano, si fomentano, si prendono posizioni fortissime, rigidissime su appunto il prendersi cura del prossimo, i problemi sociali, no? Ad esempio il mantra che il vaccinarsi è un senso di responsabilità verso una collettività, la socialità e le persone che hai di fianco, i più deboli, anche con questo paternalismo quasi retorico, no? Improvvisamente tutti diventano buoni samaritani in un momento in cui c'è un'emergenza. Che cosa possiamo dire di questo atteggiamento?
Beh, io direi intanto che tu hai toccato tantissimi punti, allora cerco a memoria di ricostruirmi perché avrei da dire molte cose su ciascun punto. Partiamo innanzitutto dai morti per Covid, che più che morti per Covid sono morti con il Covid e sono anche morti per, ormai lo ammette anche Crisanti, no? Sono morti anche per l'inettitudine delle istituzioni che hanno imposto la vigilanza, la vigile attesa e l'uso della tachipirina, che è stato devastante. Sono i morti di una sanità distrutta, devastata e privatizzata, non che fosse, cioè io non difendo la sanità che c'era prima, nel senso che per il tipo di medicina che seguo io, che sono le medicine non convenzionali, una medicina che ti vede solo come quel pezzo malato e non guarda la tua interesse e la tua storia, è una medicina che non ti guarirà mai veramente. Ma al di là di questo, noi abbiamo visto in partenza il disastro in Lombardia, ma la Lombardia era, la sanità era disastrata da 20 anni di politiche di formigoni che hanno portato alla privatizzazione. E tra l'altro abbiamo visto costruire un padiglione Covid alla Fiera di Milano piuttosto che requisire le cliniche private e utilizzarle come reparti Covid, no? Quindi, cioè, i morti di Covid in realtà sono morti per tutt'altre ragioni, poi avevano anche il Covid, poi sicuramente ci sono state persone che avevano altre patologie, però diciamo che questi morti e la loro rappresentazione pornografica che abbiamo visto a Bergamo con i camion militari che portavano via le bare di notte, quindi questa spettacolarizzazione proprio della morte, è stato funzionale a far passare tutta una serie di politiche che abbiamo visto via via più repressive. E veniamo al nodo che toccavi tu per ultimo, cioè la questione anche della difesa ipocrita della vita, nel senso che sia appunto questa, noi che voglio dire abbiamo una storia come compagni e compagne, sappiamo cosa sia la solidarietà reale, è una solidarietà millantata come tale per far passare un obbligo vaccinale, perché poi voglio dire, se uno vuole si vaccini, ma deve essere una libera scelta, anche perché tanto più abbiamo visto che l'efficacia di questi vaccini, non dicevano che avrebbero immunizzato, e invece chi si è vaccinato il Covid l'ha preso comunque. Io ho visto tutte le persone non vaccinate, me per prima, abbiamo fatto, cioè tutte quelle che conosco intendo, abbiamo fatto dei Covid passeggiata. Io ho avuto un giorno di febbre, parlavo ieri con un'amica, e io ho una storia oncologica alle spalle, quindi sarei considerata una fragile. Parlavo ieri con un'amica sieropositiva, lei ha avuto 10 ore di febbre e sta benone, e tanti altri, insomma, e ci siamo anche curati con le medicine naturali, no? Quindi appunto di che solidarietà stiamo parlando? Cioè è stata, come dire, usata questa questione della solidarietà, e se posso anche dire una cosa un po' feroce, tutta questa solidarietà, adesso che c'è stata questa ondata di variante Omicron, come l'hanno chiamata, in cui era urgente per tanti fare i tamponi per poter rientrare al lavoro, per gli studenti per poter rientrare a scuola, invece ci siamo trovate delle enormi file di gente che voleva fare il tampone perché era semplicemente in paranoia che la sera prima aveva cenato con qualcuno, no? Dov'è questa solidarietà? E non solo, sulla difesa ipocrita della vita, proprio in questi 2 anni di pandelirio in Italia è riemerso il discorso sul nucleare, no? Proprio quando ci dicono ci teniamo tanto alla vostra salute, guarda caso ricominciano a parlare di nucleare, il che ci dimostra chiaramente che alla nostra salute non ci tengono per niente. Non dimentichiamoci nemmeno che a capo del governo c'è Draghi, le cui politiche, quando c'è stata la forte crisi in Grecia, hanno causato la morte di tante persone, tra cui tanti bambini. Quindi questi tre elementi, le produzioni di morte, le nocività e la difesa ipocrita della vita, rappresentano proprio un filo nero che da Seveso ci porta al presente, ed è un filo nero sorretto anche dalla militarizzazione. Abbiamo visto la militarizzazione, come dire, proprio una rimappatura, una riconfigurazione territoriale, e la militarizzazione dei territori con le zone rosse. La storia delle zone rosse incomincia, diciamo, in tempi più recenti da Genova, poi si vede in Valsusa, e poi si vede all'Aquila dopo il terremoto, e poi la si vede con il Covid. Nel momento in cui viene costituita, dichiarata una zona rossa, scattano i controlli, scatta la militarizzazione. In più c'è questa questione che si può essere d'accordo o meno, ma sempre più elementi, se andiamo a vedere gli studi internazionali, perché in Italia è tutto completamente asservito a un discorso monolitico, quello che circola nel mainstream, se a Seveso si producevano armi chimiche, il Covid-19, questo coronavirus, è un virus chimera costruito in un laboratorio di ricerca bellica, il laboratorio di Wuhan. Però non sono i cinesi cattivi che fanno questa ricerca, perché implicati in queste ricerche del laboratorio di Wuhan sono tantissimi paesi occidentali, dalla Francia e gli Stati Uniti che l'hanno finanziato, al Canada che ha mandato i virus più letali perché fossero studiati, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, come possiamo parlare di salute e di difesa della vita? Come possiamo credere che questi stati siano interessati alla nostra salute e al nostro benessere? Io vedo che c'è gente che ancora ci crede, e probabilmente ci crede perché è faticoso anche una presa di responsabilità su noi stessi e noi stesse e le nostre esistenze, no? E quindi nella stragrande maggioranza dei casi si preferisce delegare allo Stato. E quindi allora questo credere in realtà è anche funzionale proprio al poter delegare, perché io credo che ormai le cose siano, dopo 2 anni, talmente lampanti, ormai anche la nave della narrazione dominante sul Covid sta affondando e molti sorci stanno scappando. Vediamo virologi superstar che dicono l'opposto di quello che dicevano prima, eppure il discorso sembra ancora reggere. Vorrei anche aggiungere un'ulteriore cosa. Questa mattina è stata votata in Parlamento una legge sull'agricoltura biologica. Questa legge ha suscitato nei mesi scorsi tantissimo dibattito, perché al suo interno equiparava l'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica. Ora, al di là del fatto che l'agricoltura biodinamica è molto più seria di quella biologica, ma c'è stato un attacco monolitico contro l'agricoltura biodinamica di derivazione steineriana per attaccare di fondo la medicina antroposofica, per attaccare poi quindi le terapie non convenzionali. Io leggevo l'altro giorno l'articolo di uno dell'Accademia dei Lincei, quindi c'è uno che non c'entra neppure niente, né fa il contadino né fa, tra virgolette, lo scienziato, il ricercatore, che per attaccare come stregoneria l'agricoltura biodinamica insistono su questa cosa del cornoletame, eccetera. Diceva sì, perché poi questi sono contro i vaccini e pensano che il cancro si possa curare col vischio. Ora, bene, sempre per partire da me, io 5 anni fa sono stata operata di cancro al fegato, dopo l'operazione la mia situazione era tragica e mi hanno dato pochi mesi di vita. Sono andata proprio in Svizzera a curarmi col vischio, cioè a fare le terapie antroposofiche, e grazie a quelle oggi sono ancora qua e sono guarita. Quindi vediamo che l'attacco è a 360 gradi, non è solo sulla medicina, cioè accusano di stregoneria, no? Qualcosa che ha una storia secolare, come il caso dell'antroposofia, quando addirittura non le conoscenze millenarie, cioè noi ci troviamo degli apprendisti stregoni, degli Exenmeister, come li chiamava Farinetto, no? Riprendendo la metafora dell'apprendista stregone, che il capitale è apprendista stregone, cioè mette in atto dei processi che poi non riesce più a controllare, gli sfuggono dal controllo, e quindi ci troviamo degli apprendisti stregoni che accusano di stregoneria tutto ciò che non è funzionale al profitto. E questo non ha nulla a che vedere con la salute. Ora io, per esempio, poi mi fermo, ma scusa, sono particolarmente incazzata oggi perché il Parlamento ci ha dato l'ennesima dimostrazione di fregarsene della nostra salute, io mi faccio il mio bello orticello seguendo il metodo biodinamico e vorrei dire a queste persone: ma andate a zappare, provate a vedere seguendo il calendario biodinamico e usando i preparati biodinamici come cambiano i risultati. Non è stregoneria, è conoscenza della relazione tra macrocosmo e microcosmo, cioè è una conoscenza di tipo alchemico. Allora qual è il problema? Il problema è che l'alchimia, che è una sapienza antica, no? Viene dall'antico Egitto e arriva fino al Rinascimento, poi in realtà arriva anche fino per canali sotterranei fino al Novecento, però fino al Rinascimento viene poi stroncata dalla scienza nascente, che è la scienza del capitale, ed è una scienza in cui per esempio la medicina studia e sviluppa la conoscenza del corpo studiando i cadaveri, non i corpi vivi, e questo già ci dice tutto. Per cui, insomma, è pesante la questione. Io ripeto, l'attacco è a 360 gradi. Non è solo una questione di vaccini, cioè ormai ci vogliono imporre una visione monolitica della scienza, che non è scienza ma è scientismo, addirittura sottraendosi al confronto con ricercatori di spessore. Cito uno per tutti, un Montaigne che ha 90 anni ancora è lì, vivo, visco, lucido, e dall'inizio di questa pandemia si è sbracciato per dire si sta sbagliando tutto, gli è andato del vecchio rincoglionito. Ora a me non interessa premio Nobel, non premio Nobel, questa è una persona seria che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio dei virus in particolare, ma non solo, dell'HIV, e oggi si sente dare del vecchio rincoglionito da gentaglia che semplicemente perché ha aderito al patto per la scienza, no? Quello costituito all'inizio del pandelirio tra sedicenti scienziati, poi funzionali al capitale, e giornalisti embedded, praticamente ormai loro hanno la verità assoluta, pretendono di imporre una verità assoluta e monolitica, e si sottraggono addirittura al confronto con altri scienziati e ricercatori, cosa che non si era mai vista, mai vista. Quindi è tutto di una gravità incredibile.
Ecco, secondo me è questo un po' il punto di tutto il discorso. È tirato fuori moltissimi argomenti, da appunto le ipotesi sulle origini del virus, alle varie tipi di cure, a degli approcci alla medicina, alla salute di diverso tipo. Questo secondo me è, diciamo, il filo che connette tutte questi argomenti, è il cercare di informarsi il più possibile e non pretendere che la propria verità sia per forza migliore di tutte le altre, no? Cercare di rimanere aperti verso un confronto, un dialogo che in questo momento è completamente negato, ma che è l'unica via di così decodificazione del mondo che abbiamo attorno, e che in questo momento ci è completamente negata, perché potrebbe portare, insomma, delle prese di coscienza diverse che non sono accettabili in un mondo militarizzato, regolamentato e appunto controllato in cui siamo finiti.
Esatto, con questa profonda, se posso dire, denigrazione e streghizzazione di ogni dissenso. Cioè, io mi vado a leggere, anche se in Italia non circolano nel mainstream, ma insomma basta un attimo sapersi muovere in rete, mi vado a leggere degli studi scientifici fatti in altri paesi, ma questi studi appunto qui non hanno spazio, no? E tu vedi però che si dice l'esatto opposto, sta emergendo l'esatto opposto di quello che ci raccontano qua in Italia. Per cui, così come saremmo dovuti morire tutti noi non vaccinati, Draghi, cos'era, a dicembre, che ha detto se non vi vaccinate voi morite, no? Addirittura quindi o quell'altro, Burioni, che ha detto che andavamo chiusi come sorci in casa. ci hanno dato dei terrapiattisti, ci sono stati i dibattiti, quelli sì, tra sociologi deliranti che cercavano di definire il profilo del Novax, ma il Novax è la categoria del nemico creata ad hoc perché siamo in un clima di guerra. Il Novax non esiste, esistono persone che per 100.000 diverse ragioni non vogliono farsi inoculare questi sieri, perché poi non sono dei vaccini ma sono dei sieri. Quindi c'è dall'integralista cattolico che non lo vuole perché è antiabortista, e sappiamo che per essere prodotti vengono utilizzati gli embrioni abortiti e congelati. Ci siamo tante persone che facciamo riferimento e ci curiamo da decenni con le medicine non convenzionali, e che quindi seguiamo un'altra strada, è una strada che ci tiene in salute e ce lo dimostra quotidianamente, ripeto, con quella che è una terapia stradenigrata e peraltro vietata in Italia. Io dovevo andarla a fare in Svizzera perché qui è vietata. In Svizzera invece non c'è un sistema sanitario nazionale, ci sono le assicurazioni, ma quelle terapie le pagano, in Germania pure, no? Quindi, tanto per dire. Ma qui abbiamo avuto anche la Lorenzin, e la Lorenzin, oltre a imporre quei vaccini devastanti sui bambini, ha anche non rinnovato i contratti con una serie di case farmaceutiche, in particolare quelle antroposofiche come la Veleda, la Vala e altre, per cui oggi tu trovi tre farmaci qua in Italia, mentre 10, 20, 30 anni fa ne trovavi molti di più. E dobbiamo ordinare tutto all'estero online, quindi aumentando anche l'inquinamento, perché si sa che poi ordinare online alla farmacia tedesca significa che la DHL parte e arriva sotto casa tua, insomma non è bello, però per poterci continuare a curare. Quindi ripeto, questo universo ristretto nella logica riduzionista tipica del capitale, della sua forma mentis, nella categoria di Novax, è un universo, è un multiverso, cioè ci sono dentro veramente diversissime categorie di persone, diversi pensieri, diverse etiche, diverse storie individuali, però creare questa categoria è stata funzionale a streghizzarci, no? Io sono stata allieva di Parinetto, e Parinetto era molto bravo nel mostrare quanto sia funzionale al capitale il processo di streghizzazione. Lo è stato con la conquista dell'America, nel momento in cui la popolazione india è stata streghizzata e accusata di essere indemoniata per costringerli a lavorare nelle miniere, a estrarre l'oro e l'argento che avrebbero costituito in Europa l'accumulazione originaria del capitale, è stata funzionale a sterminare le streghe e gli stregoni nella grande caccia alle streghe per imporre una visione unica e monolitica di medicina e di scienza, è funzionale oggi per appunto continuare a cercare di imporci quelle che Vandana Shiva chiama le monoculture della mente. E allora a me fa ridere che vogliano mettere nella Costituzione italiana la difesa della biodiversità, quando ci stanno imponendo prima di tutto le monoculture della mente, perché come dice Vandana Shiva, prima di realizzarsi nell'agricoltura, le monoculture sono una forma mentis, sono una forma di pensiero, poi devastano l'ambiente, no? Però prima devastano la nostra capacità di pensare, io arriverei a dire ci disumanizzano, perché se quello che ci contraddistingue la capacità dialettica di pensiero, la monocoltura è la devastazione del pensiero.
Sì, in tutti i sensi, devastazione di tutto ciò che tocca. Senti, tornando un po' al disastro di Seveso e al parallelismo che si può far che può collegare il passato al presente, all'interno dell'opuscolo viene spesso pronunciata, scritta la parola memoria, no? Perché in seguito a disastri ambientali, sociali e così via, e alla loro gestione militare scellerata dopo l'accaduto, la prassi dello Stato è sempre quella di dimenticare o far dimenticare alle persone la cronologia dei fatti, le responsabilità dei colpevoli, o al massimo di cristallizzare questa memoria collettiva dell'evento in poche e innocue, direi, rappresentazioni simboliche, no? Dal giardino del Bosco delle Querce ai musei, ai giardini della memoria, statue e così via, per far sì appunto che la narrazione dell'evento passato non possa essere uno strumento utile ad analizzare anche il presente. Si vuole evitare in tutti i modi una contestualizzazione della storia al momento moderno e anche rendere visibile questo filo rosso che collega tutte le emergenze, tutte le stragi e le nocività tra di loro, no? E questo può avvenire anche nel momento in cui siamo oggi, quindi in un mondo, diciamo, post pandemia, se così lo si potrà chiamare. Quelle scelte assassine portate avanti dal governo in questi ultimi 2 anni verranno in futuro probabilmente minimizzate, cancellate, ammorbidite in nome di così un ritorno alla normalità, un presente sereno, no? Sempre poi in attesa del prossimo disastro. Quindi è fondamentale che gli eventi che accadono, soprattutto questi così drammatici, rimangano scollegati tra di loro, no? Per far un piacere allo Stato e ai colpevoli di queste nocività, per fare in modo che tutte le forme di nocività, i disastri e così via appaiano come dei fenomeni separati, delle casualità, degli incidenti, delle disgrazie così fatali, no? In nome di quella che anche nell'opuscolo viene chiamata memoria discreta, no? E un esempio immediato di quello che è successo a Seveso è il fatto che nel momento in cui c'è stato appunto il drammatico episodio, la proposta iniziale era quella di costruire un inceneritore a Seveso per eliminare tutti i rifiuti contaminati, no? Proprio questo spezzettamento di nocività con il tentativo di non collegarle tra di loro, talmente con una faccia tosta tale da riuscire anche a proporre un progetto del genere, che poi fortunatamente non è stato accettato.
Sì, allora io intanto sulla questione della memoria sono molto sensibile, forse chi ci ascolta sa che io anni fa ho pubblicato una ricerca, che un libro che si intitola Difendere la razza, proprio sulla questione del colonialismo italiano nel Corno d'Africa e di come quei territori coloniali siano stati il laboratorio di sperimentazione delle politiche razziali applicate poi da Mussolini in Italia, no? Quindi quando in Italia si celebra la giornata della memoria si parla sempre della deportazione, dello sterminio degli ebrei, ma quello che è stato fatto e sperimentato prima nelle colonie, tra cui la guerra chimica con l'iprite durante la conquista dell'Etiopia nel 35-36, non viene mai nominato, no? Quindi l'Italia ha un problema di fondo con la memoria, con la gestione della memoria. L'Italia, intendo il popolo italiano. Ricordiamoci la polemica che andò avanti per tantissimi anni tra Angelo Del Boca, che purtroppo non molto tempo fa è morto, bravissimo giornalista e soprattutto studioso della storia coloniale italiana, che ha tirato fuori la questione della guerra, dell'uso di iprite, quindi di armi chimiche, nella guerra d'Etiopia, e Montanelli, il giornalista, stupratore di bambine, perché aveva, lui la chiamava la mia mogliettina, no? La mia animalina di 12 anni, quindi stupratore di bambine, che aveva partecipato alla guerra d'Etiopia ma per un breve periodo, perché poi si era ferito a un tallone, lo rimandarono a casa, e che negava in tutti i modi l'uso di armi chimiche. In realtà poi questa cosa è stata confermata, la questione dell'iprite, anche perché c'erano documenti secretati che sono stati desecretati, documenti dell'epoca imperiale fascista, coloniale imperiale fascista, ma tanti sono stati anche gli stermini e gli stupri. Insomma, la storia dell'Italia coloniale, come di tutti i colonialismi, è una storia criminale, se non che altri colonialismi hanno fatto i conti con la propria, cioè altri paesi coloniali hanno fatto i conti grazie agli studiosi e soprattutto grazie al pensiero postcoloniale, quindi gli ex colonizzati che scrivono la storia e la raccontano dal loro punto di vista, in Italia questo manca. Allora, quindi non ci deve sorprendere Seveso. Cosa emerge di Seveso? Ne parliamo appunto, come dicevi tu, in Topo Seveso, perché appunto in quell'incontro abbiamo dato voce a diverse persone che si erano occupate di Seveso. E della questione memoria, il danno e la memoria, il danno e il risarcimento, se ne ha parlato in particolare Laura Centemeri, che è una sociologa, che a decenni di distanza dal disastro dell'Icmesa tornò a Seveso proprio per capire che percezione ci fosse. E quello che ne emerge, e lei sottolinea, è interessantissimo il suo libro, ma a noi interessava questo nodo, è la memoria discreta. Che cosa vuol dire memoria discreta? Vuole dire una memoria parziale, una memoria in qualche modo anche addomesticata, da cui è completamente rimosso tutto ciò che è più grave, è più contraddittorio, è più lacerante anche per il contesto sociale. Questo è estremamente interessante, secondo me, anche rispetto a questi due anni di pandelirio. Già la narrazione che ci sarà, per dire, tra un anno sarà l'emblema della memoria discreta, e il potere la riscriverà secondo una logica che gli fa comodo e che gli è funzionale. Teniamo anche conto che tutto quello che sta succedendo da due anni a questa parte in Italia è anche grazie alla dichiarazione dello stato d'emergenza, e mai prima si era vista in Italia la dichiarazione di stato d'emergenza per questioni sanitarie. Lo stato d'emergenza è contemplato per eventi naturali catastrofici imminenti o in atto, o al limite una situazione di guerra, ma non per questioni sanitarie. Noi stiamo andando ben oltre i termini anche stabiliti per legge, per chi vuole rispettare la legge, prima di tutto dovrebbe essere il Parlamento a rispettarle, visto che le scrive, però pare che le scrivano e pretendono che siano gli altri a rispettarle. Lo stato d'emergenza sarebbe dovuto durare 12 mesi più altri 12 rinnovabili, quindi noi ci saremmo dovuti finalmente liberare di questo stato d'emergenza alla fine dello scorso gennaio, e invece lo stanno protraendo tutto come niente fosse. Cioè, in nome dello stato d'emergenza saltano tutte le coordinate. In nome dello stato d'emergenza hanno fatto il lockdown, in nome dello stato d'emergenza hanno messo gli obblighi vaccinali, prima per una categoria, poi per due categorie di lavoratori, quindi prima per i sanitari, poi per i lavoratori della scuola, poi per gli ultracinquantenni, e infine adesso andiamo sull'obbligo per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Sempre in nome di questa emergenza ci stanno sostanzialmente tenendo in pugno e stanno decidendo della nostra vita da due anni a questa parte. Il Green Pass è un corollario dello stato d'emergenza, e la critica che io faccio alle piazze contro il Green Pass, a cui io stessa partecipo, sia chiara, a queste piazze, però attenzione, non rimaniamo concentrati solo sul Green Pass, perché serve anche a distrarci. È vero che ci porta alla digitalizzazione dei nostri dati, ma perché lo SPID che cos'è? Non è questo fatto in maniera ancora più, come dire, radicale? In realtà il Green Pass è uno strumento di addomesticamento e serve proprio come dispositivo analizzatore dell'obbedienza sociale. Ma guardiamo quello che c'è dietro il Green Pass, cioè la logica emergenziale che in Italia viene usata sempre quando fa comodo, e pensiamo come l'hanno usata all'Aquila creando dei campi che erano dei luoghi completamente chiusi, controllati, col divieto di volantinare, di trovarsi a discutere, persino di bere caffè e di mangiare cioccolato, no? E soprattutto la logica ulteriore che sta anche dietro all'emergenza, che è la logica di guerra. Cioè, guerra e conflitto sociale sono due principi opposti. Se io, Stato, voglio far vivere le persone in una continua condizione di guerra incombente, devo reprimere il conflitto sociale, perché se c'è conflitto sociale non ci può essere guerra. E siccome noi siamo in un continuo prepararci alla guerra e tutte le missioni di pace e di guerra in cui l'Italia è coinvolta da sempre lo stanno a confermare, ma anche la logica di guerra che è stata utilizzata, no? La guerra al virus. Ma perché la guerra al virus? Io me lo chiedevo, no? Quando ho vissuto l'esperienza del cancro, siccome anche lì si usa questa, la guerra ha combattuto una guerra col cancro, ma non è riuscito a vincerla, no? Ma io quando avevo il cancro non mi sentivo in guerra contro il cancro, erano cellule mie, che dovevo fare? La guerra a me stessa? Evidentemente dovevo cambiare delle cose della mia vita, e quindi non ero in una logica di guerra, ma ero in una logica di trasformazione. E invece la logica di guerra ci viene sempre imposta anche nel linguaggio, e siccome il linguaggio è ciò che ci parla, anche questa logica di guerra ci crea una mentalità, come dire, sempre più abituata e sempre più prona alla guerra. E questo, quindi, secondo me va benissimo lottare contro il Green Pass, contro tutti i condizionamenti, contro questa logica, io la chiamo premiale carceraria, no? Di premiamo quelli vaccinati con 600 dosi, e però chi ha fatto il Covid non vaccinato non lo premiamo, no? A me dei loro premi non me ne frega granché, però è proprio con una logica di guerra che tu fai passare anche questa logica carceraria, premi e punizioni. Cioè, sono arrivati persino a dire che i non vaccinati dovevano pagarsi il ricovero in ospedale. È come dire a chi fuma, e se ti viene il cancro però poi te lo paghi tu. E allora chi mi paga le spese se abito accanto, le spese mediche, se abito accanto all'Ilva di Taranto?
Certo, ma infatti questo approccio militare proprio alla vita, alla cura, alla salute è specchio di una società militare. Cioè, il campo militare oramai non è più distinguibile da quello civile come due compartimenti separati, slegati. Cioè, come dite anche nell'opuscolo, è durante la pace che si prepara e si arma la guerra non nasce così all'improvviso, come guerra intendiamo semplicemente quel fenomeno molto fisico e strutturato di tecnologie e potenze militari messe su un campo di battaglia, no? D'altronde lo ripetiamo da sempre, ogni ricerca, ogni tecnologia nuova parte da finanziamenti o da necessità belliche prima di tutto e poi al massimo si diffonde come strumentazione più civile, per uso più comune a tutte le altre persone. Però come dire, questa presenza militare parte da prima dei disastri stessi. Di solito si ha già la presenza del settore bellico in quasi tutti gli specifici contesti che si vanno a realizzare come poi disastri o appunto incidenti, sempre tra virgolette. Per cui hai fatto l'esempio della produzione di sostanze chimiche a Seveso con il reparto dedicato ai defoglianti, alle varie bombe chimiche per uso militare, però insomma l'influenza dell'industria bellica è evidente in ogni campo della nostra vita, purtroppo.
No, scusami, e poi ti correggo, non è un reparto dedicato a quello, è la stessa produzione che è pura durante la settimana ed è spuria nei fine settimana, ma la produzione è la stessa. Capisci? Cioè, questo è uno dei nodi grossi. E infatti, se posso dirlo, io non direi che non è più come prima nettamente distinto il militare dal civile. Il militare dal civile non è mai stato distinto. Pensiamo alla ricerca. La ricerca è sempre stata nella sua gran parte una ricerca di tipo bellico, poi utilizzata in ambito civile. Pensiamo al nucleare, ma pensiamo anche a internet, all'ecografia. L'ecografia non nasce per guardare la panza della donna incinta o il mio fegato. L'ecografo è uno strumento di guerra. Addirittura la chemioterapia nasce perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale avanzano un sacco di armi chimiche e non sanno che farsene, dicono: ah, proviamo a curarci le persone con questo. Cioè, quello che prima era stato uno strumento di sterminio poi viene spacciato per strumento di guarigione. Quindi il confine tra militare e civile è sempre stato, come dire, un confine inesistente. I finanziamenti vanno alla ricerca bellica e poi le scoperte vengono anche portate in ambito civile, sia per farle accettare, ma sia anche perché comunque produce profitto anche nel momento in cui è utilizzato in ambito civile. Non è un caso, secondo me, proprio questa questione del limite anche tra militare e civile, un limite che non c'è. Pensiamo a quanto in questi due anni ha acquisito potere l'Agenzia Europea del Farmaco e come contemporaneamente al crescere dell'EMA, no, dell'Agenzia Europea del Farmaco, ha incominciato a ritornare un discorso sempre più insistente sulla necessità di un esercito europeo. Sono andate di pari passo e questo per me è estremamente significativo. La deriva autoritaria e affarista che è stata rappresentata lampantemente nella figura di Bertolaso nella gestione del terremoto dell'Aquila non è diverso da quello che stiamo vedendo oggi, e infatti non per caso volevano fare Bertolaso commissario all'emergenza Covid. Hanno poi deciso di fare un generale NATO, Otto. Questo non ci deve sorprendere. Un generale che non è un medico militare, è un militare, punto. È un generale della NATO.
Tra l'altro, proprio a proposito di questo collegamento tra militare, insomma, e rapporto con lo Stato e così via, in relazione al disastro di Seveso, dicevate che la direttiva Seveso, nata a livello europeo, no, per, in seguito all'incidente, per imporre agli Stati di identificare tutti i propri siti a rischio presenti sul territorio nazionale, non si applica ai siti militari.
Esatto.
No, in nome della difesa militare, del segretezza militare.
Esatto, esatto. E non è un caso, non è un caso. Quando tra l'altro i siti militari sono tra i siti più inquinanti, sono i peggiori. Pensiamo alle basi militari in Sardegna, pensiamo a Camp Verdi e allo sversamento delle acque radioattive nel canale dei Navicelli che poi sfocia in mare, ma potremmo andare avanti con una lunghissima lista. Certo, certo. Quindi la direttiva Seveso, che tra l'altro ha avuto diverse revisioni, lo spieghiamo bene in Topo Seveso, e chi fosse interessato o interessata a leggere Topo Seveso basta che digiti su un motore di ricerca Topo Seveso collettivo, mai state zitte, comunque a breve io lo ricarico nel mio sito, l'avevo già caricato ma lo ricaricherò. Il mio sito è nicolettapoidimani.it, cioè spiega bene anche la genealogia a livello europeo di questa direttiva Seveso, voleva proprio prevenire le ulteriori Seveso. Se non che, che cosa succede? Noi nel 2007 facciamo appunto l'incontro dopo Seveso e pochi giorni dopo quell'incontro in provincia, nella zona di Treviso e provincia, si libera diossina dall'incendio di una fabbrica, la De Longhi. Ecco appunto, vediamo i grandi risultati della direttiva Seveso, no? Cioè, e vediamo di nuovo ancora la difesa ipocrita della vita a livello istituzionale, una direttiva che è andata sempre più perfezionandosi, ma concretamente poi le sue applicazioni non si vedono. Sulla questione della guerra, se ho qualche minuto, vorrei aggiungere qualcosa, sia perché la mia anima profondamente femminista e antimilitarista ci tiene, sia perché credo che sia importante che tutti e tutte ci andiamo a rileggere il rapporto della NATO Urban Operation 2020, cioè operazioni militari nelle città nel 2020, scritto naturalmente quasi un decennio prima, e esattamente quello che c'è scritto in questo rapporto della NATO, che poi viene come dire analizzato bene da un gruppo che c'era allora a Milano, che faceva una rivista che si chiamava Nonostante Milano, no? E pubblicato poi sul libro A chi sente il picchettio, parlava esattamente di guerra a bassa intensità e di indistinzione tra guerra interna e guerra esterna. I punti fondamentali di azione proprio di controllo militare di queste urban operations quali sono? Io li nomino velocemente perché esattamente quello che abbiamo visto in questi due anni e che stiamo vedendo nei discorsi di questi giorni su pian piano torniamo alla normalità. Ribadiamo che il problema era la normalità di prima, quindi in tanti e tante non ci vogliamo tornare, ma al di là di questo, allora, primo punto per modellare l'ambiente del combattimento, understand, quindi capire e conoscere il territorio e la popolazione, quindi tracciare il profilo psicosociale del territorio e della popolazione. Poi shape, quindi dare forma, cioè gestire lo spazio e i flussi isolando intere porzioni di territorio, le zone rosse, ok? Poi engage, l'impegno, fare degli attacchi di tipo chirurgico, quindi individuare il nemico, fare degli attacchi di tipo chirurgico, l'abbiamo già sentito nella guerra in Iraq, eh? Questi tre punti, diciamo, più legati al modellamento dell'ambiente del combattimento. Gli ultimi due punti sono consolidate, quindi il consolidamento dei risultati ottenuti, per cui la protezione delle posizioni conquistate e la continuazione delle iniziative per disorganizzare l'avversario e quindi controlli dei flussi di informazione, eccetera. Guarda caso quello che è successo in tutti i mesi scorsi, no? La chiusura delle chat di Telegram, YouTube che blocca qualunque cosa non sia allineato con un discorso mainstream, eccetera. Ultimo punto, ed è quello in cui noi ci troviamo oggi, transition, quindi è la transizione, cioè ristabilire il dominio della legge, quindi uscire dalla dimensione emergenziale e ristabilire il dominio della legge, di quella quindi sostanzialmente che oggi viene chiamata la normalità che abbiamo perso, come stavamo bene in quella normalità. No, non ci stavamo bene per niente, perché era piena di lager per migranti, era piena di morti di lavoro, era piena di morte per femminicidi, eccetera, 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 e anche di morti di una medicina maledetta e assassina, per citare appunto una carissima compagna morta anni fa che scrisse questo libro. Quindi allora il questo rapporto NATO, che se non ricordo male è stato stilato tra il 2010 e il 2013 e che prevedeva quello che sarebbe successo nel 2020, e guarda caso è successo, ma non è un caso, cioè non è questione di complottismo, ma il capitale, il neoliberismo ha bisogno della guerra, e quindi la strada che ci traccia davanti ci porta in quella direzione. Non è un caso che nell'ottobre, mi pare, o novembre del 2019, quindi prima dello scoppio di questo pandelirio, il World Economic Forum, mi pare che fosse il World Economic Forum, scusami perché ho la testa ormai piena di informazioni e comincio anche ad avere un'età. Comunque, insomma, simulò un'epidemia di coronavirus, cioè fece una vera e propria esercitazione virtuale con questa simulazione. Da lì a pochi mesi, da lì a due mesi, ci troviamo nel pandelirio. Tutte queste cose, una persona minimamente in bolla, dovrebbero far venire i brividi. Cioè, non è questione di complottismo, ma è questione, come dire, di verità lampanti, di dati di fatto. Ed è proprio quell'azione di quella memoria discreta, anche nel suo farsi, che rischia di renderci incapaci di leggere questi fili neri, di leggere questi nessi. E invece questi nessi ci sono, sono profondi, ed è lì che noi dobbiamo andare a capire come indirizzare e contro cosa indirizzare le nostre lotte. Quindi vorrei che fosse chiaro che il mio dire, la lotta contro il Green Pass è una lotta più che dignitosa, ma è parziale, dobbiamo esserne consapevoli. Perché ha risolto il problema Green Pass, quando mai si risolverà, e prima o poi si risolverà, ma si risolverà perché si saranno inventati qualcos'altro, ma alle spalle ci sarà sempre questo tipo di logica di guerra, il nemico esterno e interno che sta agendo, e allora è bene forse aprire davvero gli occhi una volta per tutte.
Certo, infatti come tutte le lotte così relegate a un solo settore, chiaramente diventa limitata e ha bisogno di integrazioni con tutto il resto del contesto della critica sociale, come per ogni contesto di lotta. E, va bene, io ti chiederei solo più se ci puoi spiegare da dove prende origine il titolo di Topos Eveso, così per dare anche una nota di colore, tra virgolette.
Okay. Allora, il Topos Eveso, che noi, chi vedrà i materiali di Topos Eveso, troverà che nella T del titolo c'è come un topino visto ai raggi X, che al suo interno ha il logo della Roche. Il Topos Eveso è il Mus Sevesinus, è esistito davvero, cioè nel territorio, nel terreno dove c'era l'Icmesa e dove ora c'è questo Bosco delle Querce, in cui per scelta di alcuni attivisti di Legambiente vige la memoria discreta attraverso un percorso della memoria che racconta un po' di Seveso, ma come se fosse distante nel tempo. Ecco, questo povero, in quel terreno viene trovato questo topo Seveso, cioè un topo che ha delle mutazioni genetiche, che appunto trovandosi solo lì viene chiamato scientificamente Mus Sevesinus. È un topo mutato proprio in seguito alla contaminazione da diossina, e è stato scoperto nel 95 da dei ricercatori che stavano studiando gli effetti del veleno della diossina sugli animali nell'area dell'Icmesa a 20 anni di distanza. Questo topo poi si estinguerà perché tra le varie mutazioni aveva una bassissima, quasi nulla, capacità riproduttiva e quindi scompare. Però appunto trovano un animale modificato geneticamente, quindi immaginiamoci quello che è successo alle persone. Ora, quando avvenne il disastro di Seveso il 10 luglio del 76, tanto per capirci, io ero al mare con mio padre, mia madre invece era a casa. Il paese accanto a Seveso in cui abitavamo noi non venne direttamente investito dalla nube perché il vento la portò verso Meda e verso Desio. Per cui c'erano la zona A, dove c'è intorno a Litmesa, la zona B con un inquinamento, una contaminazione forte ma lievemente inferiore a quella della zona A, e la zona di rispetto. Noi stavamo in zona di rispetto. Bene, mia madre si ammala di cancro. Mia madre si ammala immediatamente di cancro e morirà da lì a pochi anni. Io e mio padre eravamo via, quindi non ci becchiamo questa batosta, però la prenderemo due mesi dopo, perché poi la diossina, come l'inquinamento nucleare, non è che scompaia, tra l'altro va nelle falde acquifere. Poi immaginiamoci sta enorme vasca di cemento di cui vi parlavo, abbiamo visto quanti anni regge il cemento, l'abbiamo visto col ponte Morandi, quindi c'è anche un forte rischio che stia inquinando e che abbia già inquinato le falde acquifere. Mio padre si ammalerà di cancro nei primi anni 90 e io proprio del cancro classico da diossina, il cancro al fegato a 30 anni di distanza. E in tutta quella zona c'è stato, l'avevano già detto all'epoca, gli effetti reali, come lo dissero per Chernobyl, si vedranno a 30 anni di distanza. Il problema è che non è mai stato fatto un serio follow up. In più quella zona non era una zona inquinata solo dall'ICMESA, e lì vicino a Cesano Maderno c'erano anche l'ACNA e la SNIA, l'ACNA tristemente famosa per Cengio, ma c'era anche a Cesano Maderno. Quindi è una zona veramente devastata, era la zona dove appunto c'era il lavoro, perché c'erano queste fabbriche, ma si moriva di lavoro, esattamente come all'Ilva di Taranto. Per chiuderla con una nota, diciamo con un riso amaro, quando l'anno scorso i compagni e le compagne di Seveso mi hanno invitata il 10 luglio per il 35esimo del disastro dell'ICMESA ad andare in piazza a Seveso ad intervenire, a parlare di Topo Seveso eccetera, io ero partita, io ora non abito più in Lombardia, abito in Toscana, però ero andata a Milano e con le compagne e delle compagne ero partita per andare a Seveso e ho detto partiamo presto, perché per farvi capire cos'è stata quella zona, prima di arrivare a Seveso vi faccio fare un bel tour di nocività. E li ho portati all'ACNA, dove c'era la ex ACNA, la ex SNIA, e porca miseria, ho visto che la gente nelle case sotto la ciminiera, guarda, veramente freudiano, sotto la ciminiera dell'ACNA, che poi è diventata VAST, quindi quanto a nocività a lei, e ci fa l'orticello. Cioè, è terrificante questa cosa.
Certo, qui sì.
Alla SNIA, è veramente pazzesco, altro che memoria discreta, questa è totale rimozione. Ma come puoi pensare di mangiare delle cose coltivate sotto una ciminiera che per decenni ha buttato fuori sostanze tossiche a gogo?
Certo, questo discorso qui apre la mega parentesi di percezione del rischio, no? Di quali sono i fattori che influenzano le persone a percepire o non percepire un rischio di nocività così forte, anche a volte così evidente. Però purtroppo abbiamo praticamente terminato il tempo a disposizione, quindi l'invito è quello di farsi una lettura di Topo Seveso, dove questo argomento è direi proprio ben trattato. E quindi niente, io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo E se non hai niente da aggiungere, ci risentiamo più avanti.
Ma io direi che abbiamo abbastanza messo delle tematiche sul tappeto, per cui magari la riprenderemo in un secondo tempo. Ecco, voglio solo concludere dicendo che i due incontri fatti a Torre Pellice, a Bussoleno, che sono stati i primi di una serie di incontri, perché adesso in sempre più luoghi mi stanno chiamando per andare a parlare di queste questioni, sono stati secondo me molto belli, molto importanti. Abbiamo bisogno di confronto e abbiamo bisogno tutti e tutte davvero di mantenere viva la memoria, perché comunque è una frase fatta, ma non ci sono storie, chi non ha memoria non ha futuro. E allora eri presente anche tu l'altra sera a Torre Pellice, un uomo a un certo punto mi ha detto: ma come facciamo a convincere quelli che... Io gli ho detto: ma chi se ne frega di convincere quelli che non vogliono capire queste cose? Diamo invece strumenti e facciamo un passaggio di memoria a quelli che le vogliono capire. Io non c'ho più voglia di perdere tempo. Poi sai, l'esperienza di cancro insomma mi ha anche reso più selettiva, non c'ho più voglia di perdere tempo. La vita è veramente breve e sacra, e io allora la voglio impegnare nel passaggio del testimone con persone che abbiano l'interesse e la sensibilità di capire. Gli altri, la pagheranno sulla loro pelle, io non ci posso fare nulla, ma non è una minaccia, pagheranno sulla loro pelle, nel senso che poi le conseguenze di questa rimozione, di questa insipienza, se la troveranno come un boomerang, e purtroppo sarà molto tardi.
Ecco, quindi ognuno dovrebbe fare il proprio, per così dire, cercare di, appunto, il più possibile confrontarsi, informarsi, perché è l'unico o uno dei pochi strumenti che abbiamo per reagire adeguatamente a questo tipo di dinamiche. Va bene, grazie mille Nicoletta, noi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora.
Va bene, grazie a te e grazie alla radio e soprattutto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi per tutto questo tempo. Spero di aver dato degli spunti che possano essere riutilizzati, rielaborati. Un abbraccio.
Certo, ciao a te.